La nostra mattinata informativa continua. Abbiamo al telefono Sandro Mezzadre, insomma, compagno, professore universitario, docente, nonché autore di un libro che è stato anche recentemente presentato a Torino dal titolo The Rest and the West per la critica del multipolarismo, edito da Meltemi. Leggiamo, diciamo, un po' una sintesi di questo libro, tanto per dare, insomma, a chi ci ascolta un po' il quadro di alcuni punti che proveremo, insomma, un po' a tratteggiare con Sandro, che salutiamo, a cui chiediamo intanto se ci sente.
Ciao, vi sento benissimo.
Buongiorno,
Grazie.
buongiorno. Allora, leggiamo: alla fine della pandemia il mondo ha assistito a un'intensificazione senza precedenti dei conflitti geopolitici, divenuti un autentico terreno di battaglia anche per decidere le sorti della globalizzazione. Sandro Mezzadra e Brett Neilson propongono infatti una lettura di questi conflitti non più come semplice espressione della rivalità tra potenze, ma come l'esito della crescente centralità della guerra all'interno delle dinamiche del capitalismo globale. Allora, Sandro, noi innanzitutto tutto ti volevamo chiedere un commento, insomma, partendo un po' da questa descrizione del libro che si trova sul sito di Meltemi, proprio su diciamo quello che ci sembra essere un po' il punto centrale, un po' il punto centrale del dibattito negli ultimi giorni, insomma, soprattutto considerando quello che è successo a inizio di gennaio in Venezuela e quello che diciamo sarebbe potuto e potrà ancora succedere, ben inteso, in Iran, secondo cui, diciamo, è a tutti gli effetti piuttosto strano sentire parlare in questo momento qua di mondo multipolare e addentrarsi, diciamo, all'interno di questo complesso campo della geopolitica, secondo cui gli interessi statunitensi sono in un qualche modo antagonistici agli interessi di Russia, Cina, eccetera, eccetera, perché quello che a tutti gli effetti sembra è che si vada invece verso una fase di rinnovato o almeno rinnovato tentativo del dominio, no, di quello che è l'Occidente collettivo, di quello che sono poi gli Stati Uniti all'interno dello scenario globale. Diciamo, partiamo un po' da questa considerazione qua. Quali sono un po' i limiti in questo momento di parlare di multipolarità e dove invece per compagni e compagne, insomma, per chi ancora pensa che un'uscita dalla crisi di questo momento sia possibile in altri termini che non sono quelli proposti appunto dall'Occidente collettivo e dal capitale in generale, da dove si dovrebbe un po' cominciare ad affrontare la questione?
Beh, intanto devo dire che in questi giorni parlare di Occidente collettivo è un po' straniante, difficile comunque. È notizia di ieri che paesi europei come la Germania, la Francia, invieranno truppe in Groenlandia per esercitare una funzione di deterrenza non nei confronti della Russia, ma nei confronti degli Stati Uniti. Solo 2 anni fa, questa cosa sarebbe potuta essere la trama di un romanzo di fantapolitica, di un romanzo distopico, soprattutto dal punto di vista europeo. E lo prendo un po' come sintomo degli sconvolgimenti, per certi versi anche difficili da prevedere, a cui stiamo assistendo, della accelerazione davvero senza precedenti, che abbiamo visto nell'ultimo anno dall'insediamento della seconda amministrazione Trump negli Stati Uniti. Il libro The Rest and the West è stato scritto prima del 7 ottobre. Abbiamo finito di scriverlo nell'estate del 2023, quindi quando parliamo di guerra, il riferimento principale nel libro è alla guerra in Ucraina. Abbiamo scritto il libro quando negli Stati Uniti ovviamente c'era l'amministrazione Biden e quindi eravamo, diciamo, come tutti, sotto l'impressione di una nuova emergenza dell'Occidente come soggetto unitario. Ciò non di meno, io credo che il libro proponga alcuni elementi di analisi e anche, diciamo, di teoria che possono essere utili nel tentativo che tutti ci riguarda e ci coinvolge di dotarci di nuovi strumenti per comprendere una fase segnata da tumultuose trasformazioni, come dicevo in precedenza. Questo vale in particolare per il concetto di multipolarismo. Il concetto di multipolarismo è per certi versi ambiguo, viene utilizzato con significati anche molto diversi. Spesso viene proposto come un ideale, come un modello normativo che indica la possibilità di un mondo più equo rispetto a quello segnato dall'egemonia statunitense. Noi del concetto di multipolarismo facciamo un uso diverso. Ci sembra cioè che questo concetto sia utile a fotografare lo stato del mondo così come è. Così come si è andato definendo, in particolare a partire dalla grande crisi finanziaria del 2007-2008 e dalla sostanziale sconfitta degli Stati Uniti nelle due guerre post 11 settembre, cioè in Afghanistan e in Iraq. Il concetto di multipolarismo, da questo punto di vista, registra uno spostamento radicale nella distribuzione della ricchezza e del potere su scala mondiale. D'altro canto, per noi il multipolarismo non è un ordine. Infatti, nel libro parliamo di un multipolarismo centrifugo e conflittuale. Quindi lo assumiamo fondamentalmente come base per analizzare le tensioni, i conflitti, la proliferazione delle guerre e dei regimi di guerra che caratterizza il mondo in cui viviamo.
Grazie intanto per questa introduzione. Io negli scorsi giorni, insomma, mentre sfogliavo un pochino l'edizione in inglese del libro che ho qui davanti, insomma, mi ritrovavo posto di fronte a una domanda che, insomma, voi ponete, tu anche in parte hai posto adesso e ponete anche nell'introduzione. Tu hai detto giustamente, insomma, spesso, no? Il multipolarismo viene visto come una forma di soluzione, qualcosa a cui il mondo tenderà in maniera naturale, anche qualcosa che in qualche modo può e sta in qualche modo togliendo il peso della responsabilità e della possibilità anche di lavorare, di condurre un lavoro politico in senso rivoluzionario dalle spalle di chi invece in questo momento l'ha sostenuto per anni. Perché il discorso generale è che ci si trova di fronte a degli interessi talmente potenti e che, insomma, la questione è talmente complicata sul piano internazionale che la forza e la possibilità che dal basso si possano aprire delle possibilità che abbiano un impatto su questi scenari geopolitici è estremamente bassa, se non nulla. C'è invece un capitolo, diciamo, nel vostro libro in cui voi portate alcuni esempi molto concreti di come questa cosa potrebbe invece accadere, ed in particolar modo, pur ricordando, insomma, diciamo, che la stesura di questo testo e quindi i ragionamenti conseguenti sono di un periodo in cui ne è passata, da cui è passata, diciamo, parecchia acqua sotto i ponti, c'è un paragrafo che io ho trovato abbastanza interessante, in cui parlate, diciamo, di alcuni tipi di movimenti rivoluzionari e di ipotesi politiche che sono state formulate in America Latina come potenzialmente un po' un qualcosa che potrebbe in qualche modo ricentrare la bussola per i compagni, per le lotte, insomma, per quello che si muove in direzione, diciamo, progressista, o come si suole dire in America Latina, o rivoluzionaria. Su questo ti volevo chiedere un po' un approfondimento, perché insomma ci sembra che siano poi anche in parte delle esperienze che in questo momento si trovano a essere particolarmente sotto attacco.
Sì, certo. Intanto credo che sia importante dire una cosa. Il titolo del libro e anche molti degli argomenti che affrontiamo indicano una prossimità della nostra analisi con una prospettiva, diciamo, geopolitica. Ma in realtà il libro intende essere una critica della geopolitica, una critica cioè di una prospettiva che vede negli stati, e in particolare nei grandi stati, gli unici attori all'interno della politica internazionale. Noi, al contrario, cerchiamo in primo luogo di dare centralità agli attori capitalistici e al modo in cui gli attori capitalistici si rapportano agli attori territoriali, appunto agli stati, dentro la dimensione internazionale. E in secondo luogo mettiamo in evidenza come i movimenti e le lotte sociali a loro volta siano in grado di condizionare le dinamiche internazionali e di produrre nuovi spazi. Da questo punto di vista, il riferimento all'America Latina è naturalmente per noi molto importante, perché in America Latina, tra la fine degli anni 90 e l'inizio di questo secolo, un insieme di movimenti, di lotte, di momenti di insorgenza, pensate all'Argentina nel 2002, alla Bolivia, all'Ecuador, hanno materialmente riqualificato lo spazio regionale latinoamericano come spazio di azione politica. E da questo punto di vista anche i cosiddetti movimenti progressisti che sono nati all'inizio degli anni 2000 si sono collocati dentro lo spazio aperto dai movimenti, intrattenendo poi con questi movimenti rapporti anche diversificati. Ecco, questo è un esempio di come movimenti e lotte sociali sono in grado di costruire spazi. Di costruire spazi che sono diversi, qualitativamente diversi, rispetto a quelli costruiti dagli stati e dalle operazioni dei grandi attori capitalistici. È a partire da questa prospettiva che nel libro proviamo a ragionare sulle prospettive di un nuovo internazionalismo. E anche qui la critica della geopolitica è fondamentale. È fondamentale in un momento in cui l'antiimperialismo in molte parti del mondo viene interpretato secondo una logica campista, secondo la logica per cui il nemico del mio nemico è mio amico. Ecco, il nostro libro propone una critica radicale di questa interpretazione geopolitica, appunto, del campismo, che attribuirebbe oggettivamente una funzione progressiva a potenze come la Russia o la Repubblica Islamica dell'Iran. Cerchiamo di aprire uno spazio dibattito, di analisi che vada in un senso fondamentalmente diverso, nel senso appunto della riscoperta della capacità dei movimenti, delle lotte sociali di aprire nuovi spazi per una politica della liberazione. Parliamo dell'America Latina e naturalmente lo facciamo in giorni che sono segnati, insomma, dall'impressione dell'operazione militare straordinaria, come l'ha definita Trump, degli Stati Uniti in Venezuela. E certamente rispetto al discorso che facciamo sull'America Latina, in the rest and the west, in questi 2 anni ci sono stati dei cambiamenti significativi e non sono stati cambiamenti positivi. Se guardiamo alle ultime elezioni in America Latina, in Argentina, in Ecuador, in Bolivia, in Cile, è evidente che siamo di fronte a una svolta radicale verso destra, verso una destra che in un modo o nell'altro si propone come interlocutore privilegiato di Donald Trump. E contemporaneamente Donald Trump ha rilasciato, come sapete, nel novembre dello scorso anno un documento, una strategia di sicurezza nazionale della sua amministrazione, in cui viene proposta una versione aggiornata e radicalizzata della dottrina Monroe, viene indicato come obiettivo prioritario quello della ripresa di un pieno controllo sul cosiddetto emisfero occidentale. E secondo gli Stati Uniti, dell'emisfero occidentale fa parte la Groenlandia, fa parte soprattutto l'America Latina. E leggendo questo documento, l'impressione è appunto che ci sia l'idea che dopo la fine della seconda guerra mondiale si era un po' allentato il controllo degli Stati Uniti sull'America Latina, con la focalizzazione sul Medio Oriente, l'Afghanistan. Ecco, Trump dichiara esplicitamente la volontà di riprendere il controllo dell'emisfero occidentale dell'America Latina. In questo senso va letta naturalmente l'operazione militare in Venezuela. Questo chiaramente mette i movimenti, le forze di sinistra, i governi progressisti che rimangono in America Latina di fronte a sfide piuttosto radicali e difficili, e vedremo nei prossimi mesi, insomma, come i movimenti, le forze politiche di sinistra reagiranno a queste sfide.
Grazie mille Sandro, insomma, per questo approfondimento. Noi ti ringraziamo, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura.
No, semplicemente che spero che ci saranno nuove occasioni di confronto e di discussione su questi temi che mi sembrano davvero fondamentali oggi, perché siamo in una situazione in cui l'intreccio tra le dinamiche, diciamo, internazionali e le dinamiche interne è così stretto che dobbiamo veramente costruire degli strumenti nuovi e mettere in campo delle pratiche politiche nuove per far fronte, alle sfide di fronte a cui anche noi ci troviamo. E grazie.
Grazie mille Sandro Mezzadra. Noi ricordiamo ancora una volta il libro da cui, insomma, abbiamo preso un po' spunto per questa ventina di minuti di approfondimento con Sandro. The Rest and the West lo trovate in Italia per Meltemi, ma insomma i contributi di Sandro sono facilmente trovabili, insomma, su vari siti di movimento, insomma, e su l'internet in generale. Sandro, noi ti ringraziamo, a presto, sicuramente ci risentiremo su questi argomenti, anche perché insomma la storia va veloce e anche noi, come tu giustamente hai ricordato, abbiamo la responsabilità insomma di tenerci aggiornati, di pensare collettivamente e confrontarci di fronte a questo treno che sta passando. Grazie mille e una buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.